Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!
Benvenuti sulle note di questo brano di Beppi De Marzi, cantato dai Crodaioli, che è stato scelto dal relatore di questa serata. Mettiamo la lente sul nostro sguardo che abbiamo avuto sulle nuvole e andiamo a stringere proprio questo sguardo al territorio, alla terra in cui viviamo, al Vicentino, alle sue acque, e sia quelle che stanno sotto i nostri piedi, alle falde, ai fiumi che caratterizzano il nostro territorio, sia quelle che passano sopra la nostra testa. Dal nostro punto di vista, questo incontro serviva anche per ricordarci che le nuvole sono acqua, e guardare al cielo senza metterlo in relazione con la terra è uno sguardo in qualche modo viziato. E ci piaceva oltretutto, da questo incontro, avere degli stimoli interessanti per guardare al luogo in cui viviamo, in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo, che saremmo tenuti a conservare anche e a preservare con maggiore cognizione di causa. E quindi abbiamo voluto invitare Lorenzo Altissimo, è stato responsabile del laboratorio analisi acque di AIM, direttore del centro idrico di Novoledo, al quale do la parola.
Bene, buonasera. Bene, mi ha fatto piacere questo invito, anche perché è un tipo, posso dire, di incontro un po' per me inconsueto. Poi mi ha fatto riflettere sul fatto che le nuvole, che molti apprezzano perché dipingono il cielo, stimolano la fantasia e quello che volete, anche la musica, in realtà sono ammassi di vapore acqueo reso visibile. E quindi ho fatto un esercizio che poi vedrete che non avevo mai fatto, che è stato quello di cercare di capire quanta acqua viaggia sopra la nostra testa ogni giorno. Allora, il tema è il Vicentino, che è una fabbrica d'acqua. Vedrete e vedremo, insomma, magari qualcuno di voi già lo sa, che viviamo in una zona privilegiata, fortunata, e spesso quando abbiamo una grande disponibilità di una risorsa, tendiamo a sprecarla. Quindi questa fabbrica d'acqua, che fino agli anni 80, primi anni 90, tutti pensavano che fosse inesauribile, invece, a quantomeno sotto il profilo quantitativo, perché già avevamo conosciuto situazioni di inquinamento, ma sotto il profilo quantitativo si pensava che fosse sempre ricca, abbondante. In realtà ha cominciato a mostrare dei segnali di preoccupazione. Allora, il titolo che voi vedete è una fabbrica d'acqua in difficoltà. Allora, un breve richiamo a un ciclo che si impara alle elementari, il ciclo idrologico, che in buona sostanza tutti conosciamo. Sappiamo che inizia dal mare e grazie all'energia messa a disposizione dal sole, dall'acqua del mare sale vapore acqueo. Il vapore acqueo raggiunge l'atmosfera e lì, alla diminuire della temperatura, c'è un fenomeno fisico molto semplice che tutti conosciamo: si forma la condensa. La condensazione, quindi il vapore acqueo che sale, noi non lo vediamo, ma c'è. Quando condensa, cominciamo a vedere queste minuscole, sono veramente dimensioni millesimi di millimetro, di goccioline d'acqua che si muovono nel cielo e danno poi vita e forma alle nuvole. Queste si spostano e quando questo immagazzinamento idrico che è in atmosfera subisce un ulteriore raffreddamento, ha luogo la precipitazione, che è una precipitazione nelle diverse forme, quindi possiamo avere acqua, possiamo avere neve, possiamo avere purtroppo anche grandine se viene dall'alto. Se questa condensazione viene vicino al suolo, invece abbiamo la formazione delle nebbie. Quindi è sempre acqua che si presenta nelle diverse forme. Quella che cade dal cielo può prendere due strade. Può ruscellare, defluire in superficie, oppure può infiltrarsi nel suolo, nel sottosuolo, alimentando gli acquiferi sotterranei. La parola acquifero sta a indicare un qualche cosa che è in grado di contenere acqua. L'acquifero di per sé non è detto che abbia acqua. Quando l'acquifero viene raggiunto dall'acqua e viene saturato dall'acqua, diventa una falda acquifera. Ecco, questa acqua che si infiltra nelle falde può anche raggiungere il mare. Nel nostro caso non è così. Le falde che stanno sotto i nostri piedi si restringono e quando andiamo verso est, sud-est, quindi non arrivano neanche a Padova, per dire, all'altezza di Camisano, Grisignano, di Zocco, queste falde si sono chiuse. Quindi l'acqua noi la troviamo qui, se ci spostiamo verso est possiamo trovarla, ma magari a profondità maggiori, se andiamo oltre Camisano, anche se andiamo a profondità sui 300 metri, non troviamo acqua. Questo è il ciclo dell'acqua. Quando l'acqua ritorna, è ritornata al mare, riprende il suo giro e c'è stato qualcuno che, non so sulla base di quali calcoli, di quali ragionamenti, ha detto che una goccia d'acqua cade nello stesso posto dopo 4.000 anni, ovvero la goccia d'acqua che si è sollevata dal mare, ha fatto tutto questo percorso, è caduta, quando poi rievapora chissà dove va a cadere. La probabilità che cada nello stesso posto è che sia dopo 4.000 anni. Lo diamo per acquisito. Quindi è l'umidità, quello che noi vediamo poi alla fine è la manifestazione del vapore acqua, dell'umidità atmosferica che diventa vapore acqueo. L'umidità è determinata quindi da una certa quantità di vapore che è presente nell'aria. C'è anche qui, nonostante adesso sia abbastanza freddo e quindi il tasso di umidità sia relativamente basso, però c'è. E tramite il fenomeno della condensazione questo vapore acqueo dà origine alle nubi, come abbiamo visto, e entra nel gioco, diciamo, della circolazione dell'acqua. L'umidità si misura, viene espressa, scusate, come umidità assoluta, che è la quantità massima di vapore acqueo, che espresso in grammi per metro cubo, che ci sta a una determinata temperatura. Questa quantità varia al variare della temperatura e della pressione. Se diminuisce la temperatura, diminuisce anche la quantità d'acqua che può stare in quel metro cubo e quindi c'è del vapore acqueo, scusate, dell'umidità che si condensa in vapore acqueo. Poi se la condensazione avviene in maniera consistente c'è l'aggregazione delle goccioline, di queste microgocce, e si formano delle gocce più grosse che, vincendo quelli che sono i moti ascensionali che le trattengono in quota, a un certo punto cadono al suolo. L'umidità relativa, invece, che è quella che noi misuriamo normalmente con gli igrometri, ci dà il rapporto percentuale tra l'umidità assoluta e la quantità massima di vapore acqueo teoricamente possibile nell'aria a quella stessa temperatura. Quindi quando diciamo umidità al 60%, vuol dire che in quel momento c'è un 60% di quella che è la quantità massima che ci può stare. Ecco, questo grafico vi mostra come va l'umidità relativa, che può essere al 100%, o l'umidità relativa al 50%. Voi vedete, sono queste curve che vi mostrano al variare della temperatura, qui siamo a 40 gradi, possiamo avere 50 grammi di vapore acqueo, se siamo al 50% avremo la metà circa, quindi 25 grammi. Però al diminuire della temperatura, questa quantità di vapore acqueo che resta in atmosfera diminuisce drasticamente, e questo è l'origine, diciamo, della formazione delle nubi. Quando quindi si raggiunge la saturazione del vapore acqueo per abbassamento della temperatura o per aggiunta di altro vapore, il vapore condensa. Questo è un fenomeno che tutti conosciamo. le dimensioni le vedete qui, le dimensioni di queste goccioline sono dai 20 ai 50 micron, cioè millesimi di millimetro, spesso anche sono cristalli di ghiaccio se questa condensazione avviene in alta quota. E il numero di queste goccioline e le dimensioni dipende dal numero di nuclei di condensazione, ovvero di quanto microparticelle sono presenti nell'aria che fanno sì che per un fenomeno che si chiama acquiescenza questo vapore acqueo condensi su un nucleo di condensazione di origine a una gocciolina. Quanto più numerosi sono i nuclei di condensazione, tanto più numerosi e più piccole sono le dimensioni delle gocce d'acqua. Questo è anche alla base di una delle tecniche, diciamo, per contrastare la formazione di grandine, quindi lanciare dei sali d'argento in aria oppure sparare coi cannoni antigrandine per far sì che ci siano più nuclei di condensazione e quindi formazione di cristalli di ghiaccio, formazione di blocchi di ghiaccio più piccoli. Il raffreddamento, da cosa dipende? Il raffreddamento può essere di tipo convettivo quando una massa d'aria riscaldata, perché a contatto con la superficie terrestre assorbe calore, diventa più leggera, sale di quota e salendo si raffredda. La temperatura, sappiamo, scende di circa un grado ogni 100 metri di altezza, quindi se sale di 1000 metri si raffredda di 10 gradi, se va a 15.000 metri sono ben 15 gradi. Quindi questo è un primo, diciamo, motivo del raffreddamento. Può essere un raffreddamento chiamato sinottico quando abbiamo una massa di aria calda che si scontra o che incontra una massa di aria fredda. La massa di aria fredda è più densa, quindi sta sotto e spinge verso l'alto l'aria calda. L'aria calda ha un tenore più elevato di vaporacqueo, ma salendo questa si raffredda e quindi ecco che comincia a rilasciare, diciamo, vapore acqua sotto forma di pioggia. Può essere anche un raffreddamento di tipo orografico, un fenomeno che noi abbiamo qui nelle nostre parti, perché noi siamo, diciamo, alle nostre spalle, da quella parte ci sono le prealpi, quindi nel Piedemonte, quando arrivano masse di aria calda e umida da sud-est, dal mare Adriatico, queste spinte verso le prealpi sono costrette ad alzarsi di quota, si raffreddano e quindi scaricano acqua. Poi lo vedremo, questo è un fenomeno che ha un nome, che si chiama Stau. Ecco, e poi le nubi vengono classificate in base all'altezza, all'aspetto, ma di questo parleranno altri. Ho appena accennato a questo fenomeno che si chiama Stau, che è l'effetto di sollevamento dell'aria forzato dall'orografia del territorio. Quindi immaginiamo il mare da quella parte, che dal mare Adriatico arrivi dell'aria calda umida che viaggia a 500-600 metri di quota, ha una certa percentuale di vaporacqueo, arrivata all'altezza di Schio, di Piovene, spinta dalle correnti, è costretta a risalire e voi vedete che da 5 gradi sopra zero può arrivare anche a meno 10, meno 15 gradi. Questo abbassamento di 15-20 gradi fa sì che il vapore acqueo condensi e comincia a scaricare acqua. Lo stesso fenomeno avviene nella valle dell'Agno, nella valle del Chiampo, e allora noi vicentini abbiamo coniato quel proverbio che tutti conosciamo, che Val d'Agno, Recoaro, Schio, Ise, Pital di Dio, Bocal di Dio, insomma. E questo è in effetti è uno dei motivi per cui, come vedremo dopo, sulle prealpi abbiamo i massimi di precipitazione qui nel Veneto. Fenomeno inverso invece che l'abbiamo avuto l'altro giorno, quando c'è stato quel vento forte ma relativamente caldo, è aria che arriva in quota, che viene velocemente, perde di quota, spinta in pianura e quindi c'è una compressione e si riscalda il fen, e il riscaldamento può essere un riscaldamento anche di 15-20 gradi. Voi avete già, mi pare, incontrato Marco Rabito che vi ha raccontato come si formano complessi nuvolosi. Qui è mostrato uno schema, tanto per richiamare, perché poi su questo faremo un ragionamento. Cos'è un cumulonembo? Il cumulonembo è una nube tra le più, diciamo, dotate in termini di acqua, quindi quelle che arricchiscono il nostro patrimonio idrico, che può raggiungere anche quote notevoli sopra i 10.000 metri, che qui come indicato da quelle frecce di colore diverso, ha gli apporti di aria calda umida dal basso che risale, quindi si chiama updraft, risale e risalendo, quindi come dicevo prima, comincia a raffreddarsi. Il temporale si muove verso destra, raggiunta una certa quota si allarga, si espande l'aria calda, quindi rallenta e si raffredda. Sul lato sopravvento dell'incudine invece c'è il percorso inverso, scende aria che si è raffreddata, scende ovviamente portando giù acqua in abbondanza e soprattutto al suolo abbiamo raffiche di vento anche di una certa intensità. Queste sono le nubi tipiche del temporale, ma quanta acqua può portare una nube con queste caratteristiche? Allora, facendo quattro conti, ipotizziamo che questa nube abbia una larghezza, sia come un cilindro, che abbia 5 km di diametro e 10 km di altezza. Il suo volume è dato dalla formula che tutti conosciamo, il calcolo del volume di un cilindro, sono 196 km cubi. 196 km cubi. Ora, all'interno di una nube di questo tipo, la distribuzione delle goccioline varia, ma in un cumulonimbo può arrivare anche a 3 grammi per metro cubo. Quindi, se abbiamo 196 chilometri cubi, sono ben 196 miliardi di metri cubi morale, moltiplicando 196 per 3, viene fuori che una nube di questo tipo può portare 3 milioni di metri cubi. Ovviamente 3 milioni di metri cubi, noi neanche pesano quello che pesano, noi non ci rendiamo conto che viaggiano sulla nostra testa se non quando cadono al suolo. E come cadono al suolo? Ecco, adesso noi abbiamo cominciato a conoscere queste che vengono chiamate bombe d'acqua, ma che nessuno ha mai definito esattamente che cosa sia una bomba d'acqua. Ma se noi ipotizziamo che questi milioni di metri cubi si distribuiscano uniformemente alla base del cilindro, che ha una superficie di 19 km quadrati, noi avremmo che tutta quest'acqua corrisponde a 153 mm di pioggia, cioè 153 litri per metro quadro. 153 mm sono 15 cm d'acqua. Ora è chiaro che se quest'acqua cade su un terreno che è mantenuto a bosco, a prato, o diciamo terreno di tipo agrario, ha un impatto. Se cade su una città, se cade su una zona industriale dove abbiamo capannoni, abbiamo strade, abbiamo parcheggi, quest'acqua non ha nessun'altra possibilità che non sia quella di defluire, di scorrere via. E quindi, se questa zona ha una certa pendenza, l'acqua dà origine a flussi veramente impressionanti. Fortunatamente però non tutta quest'acqua che è nel cumulo nembo o comunque nella nube temporalesca cade al suolo. Primo. Secondo, dipende se la sua caduta al suolo, poi vedremo degli esempi, avviene su terreni che non sono saturi, cioè che sono terreni che da molti giorni, magari da qualche settimana, da qualche mese, non conoscono acqua, quindi la prima acqua che cade comincia a impregnare questi terreni, a saturarli, si dice, e allora l'effetto è di un tipo. Se invece dovesse incontrare terreni saturi, il terreno non è più in grado di assorbire niente e l'acqua defluisce più o meno violentemente. Com'è messa l'Italia? Dov'è che piove? Quanto piove in Italia? Ecco, l'Italia è un paese, è una nazione messa da nord a sud, quindi c'è una notevole differenza, c'è una variabilità geografica perché abbiamo una dorsale alpina e una dorsale appenninica e poi insomma abbiamo anche un po' di gradi di latitudine che differenziano il nord dal sud. In Italia ci sono tre zone, diciamo, mediamente più piovose, che sono, guarda caso, il nord-est, Veneto e Friuli, l'Alto Piemonte e la Liguria di Levante. Queste sono le zone più piovose in Italia. Poi certo piove anche sulla dorsale, voi vedete qui millimetri, sulla dorsale appenninica piove da 1.200 a 1.400 mm, un metro e mezzo circa all'anno, ma qui arriviamo anche oltre i 2 metri di pioggia all'anno. Poi ci sono regioni invece cronicamente siccitose, come la Puglia, la Sicilia. Questa carta, che è prodotta da Ispra, rappresenta la pioggia cumulata, cioè la somma di tutte le precipitazioni che hanno luogo in un anno, nel periodo, quindi poi mediate per i 30 anni, nel periodo 1951-1980. Quindi partiamo da 70 anni fa e arriviamo fino a 50 anni, 40 anni fa. Quella che vedete adesso, invece, è la stessa elaborazione della pioggia accumulata dal 61 al 90. Quindi si sposta di 10 anni. E voi vedete che già è sparita, per esempio, se parliamo di precipitazioni medie nell'arco di questi 30 anni, vedete che è sparita quella macchia azzurra, blu, insomma, che c'era nell'Alto Piemonte. Rimane la Liguria di Levante, rimane ancora il Friuli e il Veneto, quindi, e rimane la siccità della Puglia, della Sicilia. Questa è la situazione dell'Italia mediamente. Poi ci può essere un anno come quello che vedete adesso, il 2005, che peraltro è stato un anno di poco superiore alle medie come piovosità, dove abbiamo ancora Sicilia e Puglia e anche Sardegna con deficit di precipitazioni, mentre nel nord-est, Veneto e Friuli, le piogge accumulate si aggiravano tra i 2 e i 2 metri e mezzo, 2.000-2.500 mm. Allora, sempre dati dell'ISPRA, si è cominciati a ragionare su quella che è la precipitazione accumulata media annua in Italia in un certo periodo di tempo, e poi si va a vedere che come anno dopo anno qual è lo scostamento rispetto a questo valore medio. L'osservazione è un'osservazione di lungo periodo, parliamo di un periodo che va dal 61 al 2019, quindi sono ben 60 anni di osservazioni, dal 60 fino al 2000 più altri 19 anni, e vedete che se la precipitazione media è questa, precipitazione cumulata annua normale è questa, abbiamo degli anni in cui abbiamo precipitazioni cumulate che stanno al di sopra e abbiamo anni in cui le precipitazioni cumulate stanno al di sotto. E qui vedete la percentuale dell'anomalia, di quanto è in termini percentuale lo scostamento. Abbiamo che 21 di questi 56 anni stavano al di sopra delle medie come precipitazione accumulata e 35 al di sotto. Quindi già si capisce che c'è una tendenza ad avere delle precipitazioni accumulate al di sotto delle medie che prevalgono rispetto a quelle che stanno al di sopra delle medie. Abbiamo avuto degli anni come il 76, come il 96, il 2010 e il 2014, in cui lo scostamento, l'anomalia, ha superato il 20% rispetto al valore medio in più. E abbiamo avuto anche degli anni in cui questa anomalia in meno ha superato il 20% e sono stati il 2001 e il 2017. Il 2017 è stato un anno molto critico, ma lo era stato anche il 2003. Poi vedrete gli anni, diciamo, qui nel Vicentino, come è andata la storia. Allora, la domanda è: perché il Vicentino è così fortunato da poter essere definito una fabbrica d'acqua? Perché noi viviamo, il Vicentino, diciamo, si colloca in una regione fortunata, che è il Veneto. Le precipitazioni cumulate medie del Veneto, mediamente, quindi pensate, in un anno cadono 20 miliardi di metri cubi. Sono 20.000 miliardi di litri. Per dire, 55 milioni di metri cubi in un giorno. E, tanto per darvi un'idea, quando ancora non era Viacqua, ma era Acque Vicentine, quindi che distribuiva acqua nei comuni di Vicenza e quelli che stavano un po' attorno, distribuiva circa 22 milioni di metri cubi all'anno. Quindi qui, in un giorno, nel Veneto, cade il doppio di quello che era la quantità d'acqua distribuita dal gestore, che poi adesso è diventato Viacqua, no? E come potete vedere, la pioggia accumulata, la quantità d'acqua che cade, prevalentemente cade sulle prealpi. più ancora che non sulle Alpi. Vedete, l'Alto Bellunese ai confini con l'Austria non ha l'intensità di piogge, quindi le piogge cumulate, come le conosciamo noi qui nella zona di Recoaro, Schio, oppure come nelle prealpi trebigiane. Questa situazione media però ha degli scostamenti. Per esempio nel 2012, invece di avere 20 miliardi in un anno, ne abbiamo avuti solo 19,5, per carità, diciamo che siamo stati nella media, no? Ma ancora una volta vedete che la zona più piovosa è questa qui. E poi se andiamo a leggere i nomi delle stazioni dell'ARPA, questi sono dati di ARPA, vedete il Cansiglio 2,100 m, Valpore che è su a Serena del sul Grappa, 2,5 m circa, il rifugio La Guardia Recuara 2,100 m, e poi queste sono Venezia, insomma, questo è il Basso Veneto. Vedete come l'Italia ha una zona, diciamo prevalentemente, o perlomeno un po' più piovosa che sta a nord e una zona più siccitosa che sta a sud. Il Veneto è esattamente nella stessa situazione. Abbiamo zone più piovose a nord e zone meno piovose, quindi tendenzialmente più siccitose, che stanno al sud. E anche la provincia di Vicenza, se osserviamo, è nella stessa, ripete, riproduce la stessa situazione. Quindi noi, che siamo qui in mezzo, qui a Vicenza piovono circa 1100 mm all'anno, quindi circa la metà di quello che viene giù nella zona delle Prealpi, ma noi beneficiamo di acqua che sta nel sottosuolo, che trova la sua ricarica della falda, di cui parleremo dopo, in quello che avviene nell'alto vicentino. Quindi questa fabbrica d'acqua è talmente produttiva che tutta l'acqua che cade nella provincia di Vicenza si distribuisce in 4 bacini idrografici. Io non so se esistano altre province in giro per l'Italia le cui acque si dividono in 4 bacini idrografici. A est abbiamo il Brenta, il bacino del Brenta, che peraltro nasce in Trentino, dai laghi di Caldonazzo, riceve poi acqua dai lagorai, ma dopo lo vedremo, riceve acqua anche dal torrente Cismon, quindi acqua che viene giù dalle pale di San Martino, sfiora la provincia di Vicenza e va giù verso il mare. Al centro abbiamo il bacino del Bacchiglione, che invece è attraversato da numerosi torrenti, l'Astico Posina, o meglio Posina Astico, che poi diventano Tesina quando a Sandrigo si innestano nel Tesina, e poi abbiamo il Legora Timonchio, che sono quelli che stanno comparendo adesso, che poi diventano Bacchiglione, e nel Bacchiglione poi entra l'Orolo, e più a sud-ovest abbiamo anche il Retrone. Poi c'è Ligna, ma insomma, voi vedete quindi in questa immagine il bacino del Bacchiglione, il bacino del Brenta, che sono abbastanza, o meglio, relativamente ben distinguibili a livello orografico, ma già è più difficile capire com'è la circolazione delle acque nel sottosuolo, sia sull'altopiano di Asiago, c'è dell'acqua che cade per esempio ad Asiago che va a finire nell'Oliero, quindi va a finire nel bacino del Brenta per effetto di quei fenomeni, diciamo, legati al carsismo dell'altopiano stesso. Qui le falde del bacino del Bacchiglione e le falde del bacino del Brenta non hanno soluzione di continuità, quindi se prevale l'apporto del Brenta, questo che può essere considerato una specie di spartiacque si sposta verso ovest, se prevale l'apporto dell'Astico, questo stesso spartiacque si può spostare verso est. Vediamo cosa compare adesso, la linea delle risorgive, e dai pozzi che stanno qui, che sono questi pallini rossi e blu che vedete qui, dai pozzi della media pianura ogni anno vengono prelevati circa 100 milioni di metri cubi di acqua. Ci sono tre acquedotti, adesso uno, scusate, erano tre ma sono due perché uno è entrato in via acqua, era l'ex acquedotto Euganoberico, l'acquedotto di Padova, l'acquedotto di Vicenza, messi assieme fanno circa 60 milioni di metri cubi, 65 milioni di metri cubi, e poi ci sono migliaia di pozzi privati che estraggono altri 30 milioni di metri cubi. Più a ovest abbiamo l'Agno, il bacino dell'Agnoguà e il bacino del Chiampo. Quindi vedete qui già abbiamo 1, 2, 3, 4 bacini, come vi dicevo prima. Qui più in dettaglio vedete il bacino dell'Agno, quindi che parte diciamo da nord di Recoaro, quindi dai rilievi delle prealpi che stanno sopra, il Carega in particolare, insomma. E più a ovest invece abbiamo Campo d'Albero, Chiampo, Arzignano. Il bacino dell'Agnoguà, le cui acque vanno a finire nel Frattagorzone, vanno al mare Adriatico come Frattagorzone. Il bacino del Chiampo, le cui acque vanno a finire nell'Alpone e dall'Alpone nell'Adige e vanno al mare Adriatico come fiume Adige. Quindi questi sono i quattro bacini e i quattro fiumi sono il Brenta, il Bacchiglione, il Fratagorzone e l'Adige. In realtà il Bacchiglione, quando poi i veneziani hanno fatto il taglio di Brenta, il Bacchiglione va a mare immettendosi nel Brenta a poche centinaia di metri della foce. Ecco, quando piove, chiaramente i torrenti portano giù l'acqua, l'apporto meteorico quindi crea degli afflussi e poi dei deflussi da parte dei torrenti. I torrenti arrivano in pianura, disperdono acqua e ricaricano la falda. E voi vedete la zona di ricarica, quella qui, della falda per quanto riguarda il bacino dell'Agnoguà e del Chiampo. Anche qui le falde dell'Agnoguà e del Chiampo non sono differenziabili, tra l'una e l'altra non c'è soluzione di continuità. Ecco, adesso che abbiamo descritto tutto questo, proviamo a fare quattro conti. Allora, io prendo in considerazione il bacino del Bacchiglione, perché insomma siamo a Vicenza, Vicenza è attraversata dal Bacchiglione, e il Bacchiglione, penso ormai l'abbiamo imparato tutti, è un fiume di risorgiva, è un fiume tranquillo, diciamo ha una portata che varia da 7 fino a 20 metri cubi al secondo, fatto salvo quando piove abbondantemente nei bacini montani. Qui vedete i vari sottobacini che afferiscono al Bacchiglione. Abbiamo un Leugra 1, un Leugra 2, il Timonchio, poi l'Igna, il Giara Orolo e il Retrone. Tutti questi torrenti alimentano il Bacchiglione. Il Leugra 1 e il Leugra 2 messi insieme fanno circa 90 km quadrati. Questi sono degli esercizi che stiamo facendo. Poi credo che venga registrato tutto e uno può ripassarli. 90 km quadrati. Questo bacino qui per noi è strategico, è critico, nel senso che le piene del Bacchiglione dipendono da quanto piove nel bacino montano dell'Eugra. Nel bacino montano dell'Eugra c'è un pluviometro, che è un pluviometro di Arpa, ma poi dopo l'alluvione del 2010 anche Vicenza ha messo un suo pluviometro là in cima. Abbiamo messo un pluviometro là in cima per sapere in tempo reale quanto sta piovendo, perché a seconda di quanto piove lassù, dopo un po', 3 ore e mezza, 4 ore, arriva l'onda di piena a Vicenza. Ora abbiamo capito che una pioggia fino a 10 mm all'ora, quindi 10 litri per metro quadro, è sostenibile dal sistema senza grossi patemi d'animo. Quando la pioggia arriva a 15 mm, quindi poco di più, già cominciano i problemi. Se si arriva a 20 mm, succede quello che è successo nel 2010. Quindi vedete come tutto sommato basta relativamente poco. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo un idrometro a Torre Belvicino su una briglia dell'Eugra che ci dice qual è l'altezza della lama d'acqua del torrente Leugra, perché sappiamo che il transito del colmo di piena a Torre Belvicino dopo 3 ore e mezza passa per Vicenza. Allora, l'esercizio che facciamo è questo. Un caso. Ipotizziamo che vengano giù 10 mm di pioggia nel bacino montano dell'Eugra 1 più 2. Sono 10 litri ora su metro quadro. Nelle 24 ore sono 240 litri su metro quadro al giorno. Ora, siccome i 90 km quadrati sono 90 milioni di metri quadri, se io moltiplico 240 litri per 90 milioni, vengono fuori 21,6 milioni di metri cubi di acqua che cadono qui nelle 24 ore. Ora, se questa precipitazione è relativamente uniforme, ho detto i 10 mm all'ora sono ancora sostenibili dal sistema, ma siccome nessun evento meteorico parte da zero, va subito a 10 e poi torna a zero, ma ha un andamento di questo tipo, di tipo gaussiano, un po' scodato, poi li vedremo, ecco che abbiamo dei momenti in cui la precipitazione supera i 10 mm, può arrivare a 15, 17, 20, 22. E allora vi mostro alcuni eventi reali che si sono verificati, per esempio questo nel 2003. Il 2003 è stato un anno molto siccitoso, le falde hanno raggiunto i minimi storici a fine ottobre del 2003. Poi c'è stato all'inizio di novembre un piccolo evento, il primo di novembre, una pioggia relativamente insomma, intensa, si fa per dire, e sull'Eugra, in questa sezione, in corrispondenza di questa stazione, sono transitati 580.000 metri cubi di acqua. Passata una settimana c'è stato un altro evento, sono transitati altri 630.000 metri cubi di acqua, una piccola onda di piena. Siamo arrivati al 26-27 di novembre e c'è stato l'evento intenso. Io ricordo che quel giorno il caso ha voluto che il consorzio, che allora si chiamava Medioastico Bacchiglione, che adesso si chiama Alta Pianura Veneta, aveva organizzato a Thiene un convegno proprio perché l'annata siccitosa li aveva indotti a dire facciamo un convegno per far riflettere le persone su questa situazione. Beh, io sono andato a Thiene a parlare sotto un diluvio universale. Quell'evento lì, che ha avuto un massimo in termini di portata di 157 metri cubi al secondo in questa sezione, ha portato giù in pianura 6 milioni e circa 200 mila metri cubi di acqua. Vedete, basta che cambi qualcosa e c'è da aver paura. Non c'era nessuna cassa di espansione allora. In totale in quel mese sono transitati circa 7 milioni e mezzo di metri cubi. E dove sono andati? Sono andati al mare. Quindi noi abbiamo fatto la danza della pioggia, perché venivamo da un anno siccitoso, e poi quando è arrivata abbiamo cominciato a tremare, perché si temeva l'esondazione. Questo è il 2010. So che Rabito, per chi c'era, ha anche descritto quello che è successo nel 2010. Il 2010 è stato caratterizzato da 6 eventi di piena. Voi già vedete i picchi, no? Uno è stato qui primo di ottobre, mi pare, primi di ottobre, uno verso qui il 23 ottobre, quando è poi anche un po' nevicato in montagna, e questo è quello del primo di novembre. E poi però ce ne sono stati altri quattro. Il secondo in termini di intensità è stato quello della vigilia di Natale. Allora, cosa è successo nel 2010? Un primo evento è transitato quasi 2 milioni di metri cubi. Secondo evento, altri 2 milioni e 2. Siamo il 25-30 ottobre, quando poi è anche nevicato su, diciamo, a quote più alte. Poi sono arrivati i venti di scirocco, quindi il fenomeno dello Stau si è, come posso dire, amplificato. Continuava ad arrivare dal mare Adriatico aria calda umida che risaliva, stazionava lì e scaricava acqua, richiamando altra aria calda e umida che scaricava acqua. E quindi il primo di novembre c'è stato, 31 ottobre, diciamo, poi tutto l'evento si è, come posso dire, risolto una quindicina di giorni. Dal 31 ottobre al 14 novembre sono transitati 37,7 milioni di metri cubi. E poi vedete gli altri eventi: dal 15 novembre al 4 dicembre 22 milioni di metri cubi, altri 4 milioni e mezzo di metri cubi a Santa Lucia, e poi la vigilia di Natale fino al 31 dicembre altri 17 milioni di metri cubi. Totale 85, quasi 86 milioni di metri cubi, tutti in poco più di, diciamo, in due mesi scarsi. Ecco. E il 2014, che vedete adesso, è stato ancora più piovoso. Nel 2014 nel Veneto sono caduti mediamente 1700 mm di pioggia, complessivamente sono caduti 31,5 miliardi di metri cubi, ho detto la media di 20, quindi qui più del 50%, e in effetti nel 2014 le precipitazioni sono risultate superiori alle medie del 57%, e nel corso dell'anno ci sono stati 8 eventi di piena: 31 gennaio, 2 febbraio, 21 luglio. Quello del 21 luglio è stato impressionante, proprio una scarica d'acqua che è arrivata giù con una velocità impressionante, e poi novembre 1, 2, 3, 4 e primo dicembre. Questa è la nostra, noi viviamo in questa situazione, in questa zona. Dopo tutta questa serie di eventi, diciamo più o meno calamitosi, si è pensato di fare un bacino di laminazione, che è quello di Caldogno. Allora, noi sappiamo che viviamo in un territorio ricco d'acqua. Perché? Perché ci sono dei fattori che definiscono la ricchezza d'acqua di un determinato territorio, e noi li abbiamo tutti. Abbiamo una notevole quantità di acqua che cade e che generalmente, ma perlomeno fino agli anni 90, si distribuiva in maniera abbastanza regolare nell'arco dell'anno. Abbiamo nel sottosuolo, soprattutto nelle zone di alta pianura, un acquifero, cioè un sistema in grado di ospitare acqua che è costituito da 200 metri di ghiaie. Pensate che un metro cubo di ghiaia è in grado di ospitare 250 litri di acqua. Quindi immaginate la dimensione di questo acquifero e si stima che nell'acquifero dell'Alta Pianura Vicentina ci siano circa 4 miliardi di metri cubi di acqua immagazzinati nel sottosuolo. Ecco, quindi abbiamo la possibilità di accumulare quest'acqua, però come era scritto prima, bisogna che quest'acqua riesca a raggiungere l'acquifero, ovvero abbiamo bisogno che i terreni siano permeabili, si lascino attraversare dall'acqua, altrimenti se noi li impermeabilizziamo questa infiltrazione non avviene più. E poi abbiamo corsi d'acqua naturali e artificiali, le rogge, che hanno un fondo disperdente, ghiaioso, sassoso, che consente quindi che dall'alveo del corso d'acqua dell'acqua stessa vada nel sottosuolo. Quando abbiamo un territorio con queste caratteristiche, abbiamo due effetti collaterali. Il primo, che è l'abbondanza d'acqua, ci fa sì che noi consumiamo acqua, e consumiamo acqua in maniera consistente, sia con pozzi ad uso pubblico. Ho detto prima che i tre acquedotti prelevano circa 65 milioni di metri cubi d'acqua, sia con pozzi privati e pozzi ad uso irriguo. Poi abbiamo anche un effetto collaterale più gradevole, che è la ricchezza di zone umide, e quindi abbiamo centinaia di capifonte di risorgiva che costituiscono degli habitat per flora, fauna, di pregio, e che sono patrimonio da valorizzare e sono protette, tutelate anche. Quindi ho già detto che quando piove, se l'acqua riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo, va a saturare la ghiaia che costituisce per almeno 200 metri nel Tienese lo strato, diciamo, di depositi alluvionali fino al fondo roccioso, al substrato roccioso. E quando l'acqua penetra nell'acquifero dell'Alto Vicentino, il livello della falda si alza, raggiunge una certa quota e poi oscilla, diciamo, continua ad oscillare. La falda, io dico, è come i polmoni, si riempiono e si svuotano, si riempiono e si svuotano. Vedete i grafici, la falda ha queste oscillazioni. Noi dobbiamo solamente fare una cosa molto semplice, cercare di mantenere questo equilibrio tra l'acqua che entra e l'acqua che esce dal sistema, cioè difendere l'acqua da uno sfruttamento eccessivo e consentire alle piogge, torniamo al discorso, quindi nuvole, piogge, di raggiungere il serbatoio sotterraneo. L'acqua entra sostanzialmente attraverso due vie: le piogge che cadono direttamente in pianura, che quindi sono di per sé, se trovano terreni permeabili, efficaci alla ricarica della falda, e poi gli alvei dei torrenti come l'Eugra, il Timonchio, l'Astico, l'Igna, che sono sassosi, ghiaiosi, che disperdono acqua. E questi sono quelli che vengono chiamati afflussi. Poi abbiamo i deflussi: l'acqua esce dal sistema attraverso i pozzi, e quella che non esce attraverso i pozzi esce attraverso le risorgive. Quindi la risorgiva, che è un sistema naturale di scarico di acqua dal serbatoio sotterraneo, che quando si alza molto la butta fuori, perché non può contenerla come fosse un serbatoio chiuso, la risorgiva diventa un indicatore importante per stabilire qual è lo stato di salute, qual è la ricchezza d'acqua nel sottosuolo. Se noi rispettiamo questo equilibrio nel bilancio tra l'acqua che entra e l'acqua che esce, conserviamo l'acqua per il futuro. Vuol dire che noi ne facciamo un uso sostenibile per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti e per le generazioni future. Se invece noi rompiamo questo equilibrio, dobbiamo aspettarci delle cose che già stanno avvenendo o che sono avvenute, che vuol dire che l'equilibrio in certi momenti viene rotto. Allora, il titolo era: questa fabbrica dell'acqua è in difficoltà? Punto di domanda. Sì, è in difficoltà. 2017 è stato un altro anno siccitoso. Questo era il Brenta a Tezze. Il Brenta è un fiume regimato perché in Trentino, quelli che sono gli affluenti del Cismon, ci sono parecchi invasi, parecchie dighe e parecchi invasi per lo sfruttamento, per la produzione di energia idroelettrica. L'ultimo invaso è quello del Corlo, E quindi tutto questo insieme di bacini, diciamo, di accumulo dell'acqua fanno sì che il Brenta abbia sempre una sua portata, diciamo, regolata. Ecco, regolata. Ciò nonostante, nell'aprile del 2017, quindi siamo nel momento in cui in genere le falde e i corsi d'acqua hanno i massimi di le falde di livello e i corsi d'acqua di portata, perché ci sono le precipitazioni primaverili, comincia lo scioglimento delle nevi alle quote più basse. Questa era la situazione del Brenta a Tezze. Ma ci sono degli anni, come abbiamo visto, in cui le falde sono strapiene di acqua e quindi addirittura chi aveva le cantine fatte nei posti magari sbagliati o i garage nei seminterrati si è trovato con l'acqua che gli veniva su dai pavimenti. 2014. Nel 2016 invece la situazione si è rovesciata, e prima abbiamo visto la foto del Brenta nel 2017, quindi anzi nel 2017 è andata ancora peggio, e quindi vedete che si passa da, forse, da estremi da una parte a estremi dall'altra. Come avevo detto prima, già alla fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000, nel 2002 c'era stato un forte campanello d'allarme. Questi sono due articoli presi, uno dal Gazzettino e l'altro dal Mattino di Padova. Diceva, questo era il direttore del Tempo dell'azienda di Padova, acqua si avvicina al rischio razionamento, cosa che loro non avevano mai conosciuto. Questa è una foto di Novoledo dove lavoravo io. C'è acqua solo per un mese. C'è acqua solo per un mese. Poi, pare impossibile, appena si comincia a parlare di queste situazioni, comincia a piovere e quindi le cose sono... Ci si è dimenticato, anzi dirò di più, il 2002 è stato un anno in controtendenza, è stato l'anno in cui, qualcuno ricorderà, abbiamo avuto luglio e agosto con piogge intense, in agosto è esondato l'Orolo a Costa Bissara ed è morta anche una persona in quelli di Costa Bissara. Quindi, vedete, a volte basta parlare di acqua e subito comincia, poi bisognerebbe che le piogge fossero un po' più regolari, e purtroppo non è così. Allora, come sta andando nel Vicentino il regime delle piogge? Il regime delle piogge è questo. Pluviometro di Asiago dal 96 al 2019. Voi vedete, abbiamo anni in cui questo è il valore medio, 1419 mm. Abbiamo anni in cui siamo al di sopra della media e anni in cui siamo al di sotto. Prevalgono gli anni in cui siamo al di sotto. Questo è il pluviometro di Pedescala, stessa musica. Su questo arco temporale dal 94 al 2019, quindi sono circa 25 anni, 26, abbiamo 11 anni con piogge sopra le medie, 15 anni sotto le medie. E guardate, Valli del Pasubio è la stessa cosa, Rifugio alla Guardia è la stessa cosa. Se li mettiamo tutti in fila, a partire dal 2001, anni siccitosi a sinistra, anni piovosi a destra, è come un pendolo che però invece di andare una volta da una parte e una volta dall'altra, tende a essere più verso il momento della siccità. Cioè abbiamo su 19 anni di osservazione 11 annualità con piogge al di sotto delle medie, il 2003 come ho detto è stato l'anno più siccitoso qui da noi, e 8 annualità con piogge al di sopra delle medie. Dopo il 2017 che è stato un anno critico, vedete, 2018-19 anni piovosi, quindi adesso il 2020 vediamo come si chiude. Tutto questo è in qualche modo anche, non dico collegato, sicuramente tenderà a peggiorare per effetto del cambiamento del clima, perché come tutti dicono, e quindi anch'io mi devo associare, io non sono un climatologo, il riscaldamento globale fa sì che ci sia più energia a disposizione, quindi più acqua che evapora, e poi quando il fenomeno della condensazione, della precipitazione si manifesta, diventa particolarmente violento. Ora, che questo stia avvenendo nel Veneto lo dice ARPA. Questi sono dati di ARPA che mettono a confronto le minime estive e la variazione misurata tra il 91 e il 2004, quindi sono circa 13-14 anni, rispetto al trentennio 61-90, le minime estive. Vedete, aumento della temperatura di un grado e mezzo qui, di 0,5 un grado qui, di 1-1,5 qui, 1,5-2 gradi qui. Se pensiamo che questa è la pedemontana, la zona più piovosa, vuol dire che qui le minime estive, insomma, aumentano. Le massime addirittura, se vogliamo, ancora di più. Lo stesso periodo di osservazione, cioè 91-2004, rispetto al 61-90. un aumento di 2 gradi, anche qui 2 gradi, e poi il resto 1,5 gradi. La zona della pedemontana mostra un incremento delle temperature minime e massime estive. Vediamo le precipitazioni. La precipitazione media invernale nello stesso periodo, nel 61-90, e poi le vediamo nel 91-2004. Qui, non so se riuscite a leggere, avevamo precipitazioni tra i 200 e i 450 mm nella zona del Pedemonte. Adesso andiamo tra gli 80 e i 300, quindi una perdita che varia dal 35 fino anche al 60%. Certo, diminuiscono anche nella zona di pianura, perché qui la diminuzione è a circa il 25-40%, però quelle che interessano a noi, ma direi a tutto il Veneto, perché tutto il Veneto prende acqua da questa zona del Veneto, la diminuzione delle precipitazioni è significativa. Allora, questo fenomeno, questo, chiamiamolo variazione del regime delle piogge, e diverso regime delle piogge, ha un impatto sulla portata dei fiumi e dei torrenti. Stesso mese, a un anno di differenza. Aprile 2008 Lastico, aprile 2009 Lastico, a Passo di Riva, qui a Lugo. Insomma, la foto l'avevo fatta a Lugo, ma devo immaginare che a Lugo nel 2009 tutte queste briglie qui fossero belle cascate d'acqua. E è cambiata in effetti la distribuzione delle piogge. Nell'arco dell'anno non abbiamo più, che so, piogge più o meno regolari, poi chiaramente si intensificano nei mesi autunnali o nei mesi primaverili, ma alla generalizzata diminuzione delle precipitazioni, soprattutto nei mesi autunnali, si accompagna una diminuzione dei giorni piovosi, perché poi la quantità di pioggia che cade in un mese andrebbe divisa per i giorni piovosi. È chiaro che se io misuro il mese e in mese vengono giù 100 mm, un conto è che questi 100 mm si spalmino su 10 giorni, e quindi ho 10 mm in 10 giorni. Un'altra cosa è che si concentrino in 2 giorni, 50 mm, e magari il giorno dopo altri 50 mm. Quindi capite che il territorio dove cadono in 2 giorni quei quantitativi d'acqua viene, insomma, colpito duramente. Le piogge autunnali sono diventate più intense e di breve durata. E c'è, come ho detto, la diminuzione delle piogge. Vediamo il caso del Brenta. Dico il caso del Brenta perché è il fiume del Vicentino che ha il periodo di osservazione più lungo. Il Brenta è, come tutti sappiamo, nasce dai laghi di Levico e Caldonazzo, riceve gli apporti del torrente Maso, che scende dai Lagorai, e del torrente Grigno, che pure viene giù dai Lagorai, e poi c'è tutto l'apporto del Cismon, con il Vanoi, con il torrente Canali, il Val Noana, eccetera. E vedete tutti i bacini che regimano le acque del sistema del Cismon, e l'ultimo è quello del Corlo. Il Brenta poi fa la Valsugana e arriva a Bassano, dove c'è una stazione idrometrica, storicamente una delle prime stazioni idrometriche del Magistrato alle Acque, che dà la portata istantanea. La superficie del bacino è di 1560 km2. Senza andare lì a vedere i dati puntuali, mi interessa farvi vedere questo: le portate medie mensili del fiume, che negli anni 50 erano 72 metri cubi al secondo, che voleva dire che in un mese defluivano 186 milioni di metri cubi, e adesso negli anni 2000 siamo a 58 metri cubi secondo, che vuol dire che in un mese passano 150 milioni di metri cubi, circa un 20% in meno. Quindi piove di meno, piove in maniera disordinata, c'è minore, diciamo, infiltrazione, i corsi d'acqua hanno un calo delle loro portate. La risposta della falda qual è? La risposta della falda è questa. Questa è una retta di regressione che mostra come a partire dagli anni 70 il pozzo di Caldogno, che noi teniamo sotto osservazione da allora, abbia perso circa un metro di quota. Vedete le oscillazioni della falda in questo grafico, che per gli anni 70 fino all'inizio anni 80 avevano un andamento in aumento, in diminuzione, in aumento, inizio e diminuzione, però faceva sì che la retta di regressione media si attestava ai 52,70 e non mostrava nessuna tendenza in più o in meno. Se invece noi aggiungiamo gli anni a seguire e estrapoliamo tutto il periodo, questo è il risultato: perdiamo questo 0,7. metri. E per fortuna che ci sono stati questi tre anni, 2010, 2013 e 2014, che hanno mitigato, che hanno ridotto questa perdita, altrimenti si viaggiava su un metro in meno di livello di falda. Un metro in meno del livello di falda vuol dire minori volumi di acqua nel serbatoio. Quanti? Circa 100 milioni di metri cubi di acqua nel serbatoio sotterraneo. C'è un altro pozzo sotto osservazione, che è questo di Due Ville. Qui la scala è cambiata, quindi qui la perdita di quota è di circa un metro e qualcosa. Però al di là del calo della falda, che ormai è un dato, come dire, assodato, vi faccio vedere intanto il 1990 e il 2003, prima non ve l'ho fatto vedere, ma insomma è il minimo storico. Ma al di là di questo, vi faccio vedere questo dato che è interessante, che fino agli anni 80, 84, dal 56 all'84, quindi qui il periodo di osservazione più lungo, avevamo avuto solo 4 volte una quota che era andata al di sotto di 54 metri. La falda si misura in metri sul livello del mare, quindi la falda sì, oscillava in su e in giù, ma solo 4 volte era andata sotto la quota 54 metri, nel minimo. A partire da quella data, vedete quante volte siamo andati sotto la quota 54, questa è la linea del 54, ben 11 volte e addirittura 7 volte sotto la quota 53. Quindi la tendenza è di andare verso situazioni sempre più estreme per quanto riguarda lo stato di salute del serbatoio. Un abbassamento del livello della falda inesorabilmente vuol dire far perdere alle risorgive la loro potenzialità, perché come ho detto prima la risorgiva è lo sfioratore dell'acqua che sta dentro il serbatoio, quindi quando il livello si alza la risorgiva si attiva, butta fuori acqua in abbondanza, quando il serbatoio si abbassa la risorgiva butta sempre meno, ci sono molte risorgive che sono addirittura estinte, ci sono risorgive che sono estinte. Beh, rispetto agli anni 80, quando sono state fatte le prime rilevazioni sulle risorgive sia dell'Astico Bacchiglione che del Brenta, negli anni, fine anni 90, sono state ripetute e si è visto che la perdita di potenzialità delle risorgive era del 25% per quelle dell'Astico Bacchiglione. Per darvi un'idea, le risorgive di Costa Bissara, Caldonio, Villa Bella, Novoledo, Due Ville, e del 28% quelle del Brenta, voglio dire Sandrigo Ancignano, Bressanvido e poi verso est. Questa è la situazione, quindi la sofferenza, la difficoltà, l'acquifero ce l'ha. Ci sono dei fattori, possiamo dire, naturali, cause naturali, ma ci sono anche altre cause. Allora, le cause naturali sono quelle che ho descritto prima, e cioè il regime delle piogge, chiaramente, dipendiamo dalle piogge. Io, contrariamente a certi colonnelli dell'aeronautica che danno le previsioni in televisione e sembra quasi a fatica dicano che pioverà la prossima weekend, quindi insomma, no, io dico quando piove è acqua che in qualche modo si spera vada nel nostro serbatoio, vada ad arricchire il patrimonio. Ci sono delle cause però antropogeniche, cioè create dall'uomo, che si aggiungono e peggiorano l'effetto delle cause naturali. La prima causa importante è il consumo di suolo, l'impermeabilizzazione dei suoli. Qui voi vedete l'immagine della zona industriale di Schio Sant'Orso Zanè, che la cui diciamo, realizzazione è iniziata negli anni 70, sono 5 milioni di metri quadrati trasformati. Quando cadono a Schio lì 100 mm di pioggia, sono 500.000 metri cubi che prima si infiltravano, adesso prendono altre vie, vanno nel Timonchio, vanno nell'Eugra e vengono giù di corsa. Un'altra causa antropogenica, non naturale, è l'aumento dei consumi e lo spreco d'acqua. Questa è una foto che forse qualcuno, se mi ha sentito, avrà già visto. Questo era un pozzo che ci era stato segnalato a Caldonio, che era lì abbandonato dagli anni 60, quando la Monte Edison è andata via da Vicenza, e che buttava 30 metri, buttava 15 litri al secondo dentro una roggia, che volevano dire in un anno 475.000 metri cubi. 15 litri al secondo è il fabbisogno idropotabile di un comune di 4.000-5.000 abitanti. Venivano buttati via. Questo qui l'abbiamo chiuso nel 2012, mi pare. È stata un'iniziativa fatta da noi del centro idrico assieme alla provincia di Vicenza nell'ambito di un progetto di cui parlerò dopo, il progetto LIFE. Ecco, il consumo di territorio. Il consumo di territorio, come ho detto, è una causa importante. Perché? Perché per effetto dell'urbanizzazione noi nella zona dell'Alto Vicentino, quindi da, diciamo, da Malo Schio fino a Bassano e oltre, ma è un po' la storia di tutto l'Alto Veneto, abbiamo trasformato il territorio perdendo un 25-30% delle superfici che prima erano permeabili, che quindi consentivano l'infiltrazione dell'acqua, che adesso non si infiltra più ed è costretta a ruscellare, a defluire, aumentando il rischio idraulico. Questa è un'animazione solo per farvi vedere come si è trasformato l'Alto Vicentino dalla fine dell'Ottocento alla fine del Novecento. In realtà non è la fine dell'Ottocento. Così era la fine dell'Ottocento, ma così più o meno era anche negli anni 30, negli anni 40. Poi, dopo il secondo conflitto bellico, è iniziata la crescita, lo sviluppo, il boom, e abbiamo quindi trasformato, impermeabilizzato un 40-45% qui, un 45-50% in questa zona, mediamente diciamo un 35-40%. Sono milioni di metri quadri. Guardate, questo consumo di suolo nelle valli del Chiampo, dell'Agnoguà. A Chiampo 0,6 km quadrati, ad Arzignano 2,9 km quadrati, sono 2 milioni e 900 mila metri quadrati, un chilometro quadrato a Zermeghedo, a Montorso, un altro chilometro qualcosa, insomma fra Montecchio e Brendolo sono altri 3 chilometri quadrati, un chilometro e 7, quindi sono milioni di metri quadrati, 9,2 km quadrati, dove l'acqua non si infiltra più. Ora, queste zone qui sono anche le zone dove l'area alluvionale di pianura sono le zone dove il suolo è costituito da ciottoli, da ghiaie grossolane, e quindi è il suolo che ha la maggiore permeabilità e quindi dove l'acqua si infiltra più agevolmente, più facilmente. Chiaro che andare ad asfaltare, a impermeabilizzare quelle zone lì vuol dire sottrarre, proprio trasformare le caratteristiche del suolo proprio nella zona più importante, più rilevante. Io ho avuto da due che si sono laureati in architettura alcuni anni fa, due studenti, che avevano analizzato il problema per il comune, la variazione diciamo del coefficiente del flusso nel comune di Tiene, e quindi l'uso del suolo, la trasformazione dell'uso del suolo, che impatto aveva sul sistema idraulico. Voi vedete Tiene, che può essere preso come esempio di tutto l'Alto Vicentino, come era negli anni 50, in rosso le zone diciamo edificate, le strade, le piazze, in arancio zone semipermeabili, qui non si leggono qua sotto, ma insomma ci sono tutti i vari coefficienti di deflusso che vanno, adesso dirò cos'è il coefficiente di deflusso, che vanno da 0,1 a 1. Il coefficiente di deflusso è il rapporto tra l'acqua che defluisce rispetto all'acqua che piove. Se io ho un coefficiente di deflusso di 0,2, vuol dire che il 20% defluisce rispetto al 100% che cade e l'80% si infiltra. Se ho un coefficiente di deflusso 0,4, vuol dire che defluisce il 40% e si infiltra il 60%. Questa era la situazione nel 54. Nel 2006 il rapporto si era invertito, si infiltra lo 0,4, defluisce lo 0,6. Quindi per andare dallo 0,4 allo 0,6, un più 50% dell'acqua che defluisce. Quindi non deve stupire poi se quando comincia a piovere in maniera intensa c'è questo movimento di acqua che scorre in superficie e che rapidamente raggiunge i corsi d'acqua più grossi, l'Egra, il Timonchio, l'Igna, l'Orolo, e che poi si buttano dentro nel bacchiglione. Ecco. E poi qui vedete come la superficie con un coefficiente maggiore di 0,6, che già è un coefficiente critico, era negli anni 50 di 3 milioni di metri quadrati e negli anni 2000 è triplicata, 10 milioni di metri quadrati. Poi c'è la questione dei consumi e degli sprechi, quindi pozzi lasciati aperti, e le fontane, le cosiddette fontane, che adesso dovrebbero essere venire chiuse perché c'è un articolo delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque del Veneto che prescrive che questi pozzi vengano chiusi dopo l'utilizzo. In realtà io alcuni li vedo passando, sono ancora aperti. E qui vedete quando li abbiamo censiti quanti ne abbiamo trovati, e sono i pallini blu, sono 8.000 pozzi privati che sono poi nello stesso territorio dove abbiamo anche i pozzi degli acquedotti di cui parlavo prima. Questi sono pozzi dell'acquedotto di Padova, come anche qui. Qui abbiamo pozzi dell'acquedotto di Vicenza, poi qui sto il pozzo dell'acquedotto di Caldonio, di Isola, di Costa Bissare. Cioè, è chiaro che c'è quindi questa competizione tra il prelievo pubblico, che è autorizzato, il gestore paga un canone, una concessione governativa, e il prelievo privato, che molto spesso non è neanche denunciato o comunque non sempre autorizzato. Questa è la parte che sta a nord di Vicenza. In quest'altra immagine vedete la stessa zona e poi vedete invece com'è la situazione nella Valle del Chiampo, dell'Agno e nella zona di Brendola e Lonigo. Ora, che cosa possiamo fare e che cosa abbiamo fatto per sperimentare delle tecniche che vadano a mitigare quelli che sono fattori sfavorevoli di origine naturale contro i quali possiamo fare ben poco? Noi però possiamo sviluppare delle tecnologie per incrementare l'infiltrazione dell'acqua, e qui tra il 2011 e il 2015 è stato un progetto LIFE che vedeva la provincia come capofila, più altri soggetti tra cui Acque Vicentine, tra cui consorzi di bonifica, e c'eravamo noi, c'era Veneto, noi del Centro Idrico, Veneto Agricoltura, eccetera. Adesso è in corso questo progetto LIFE Beware, che ha come leader, diciamo, comune capofila il comune di Sant'Orso e il comune di Marano, vede ancora l'Università di Padova, vede Veneto Agricoltura come partner, e che ha come obiettivo, questo qui era per incrementare l'infiltrazione e ridurre, diciamo, lo spreco d'acqua. Questo invece ha lo scopo di voler trattenere l'acqua laddove cade al suolo, favorendone l'infiltrazione, quindi anche cercando di diminuire il rischio idraulico. Un'altra strategia che si può mettere in campo è quello di separare le reti di fognatura. Oggi gran parte delle reti sono ancora di tipo misto, cioè ci sono le acque nere che si mescolano con le acque meteoriche. Spesso quando piove molto la fognatura va a rischio di andare in pressione, quindi ci sono gli sfioratori che scaricano fuori l'eccedenza. Se invece si separassero le acque fognatura, solo le nere, e le acque bianche, distinguendole, perché mica tutte possono essere infiltrate tout court così come sono, però si potrebbe far lavorare meglio i depuratori e aumentare, soprattutto con le acque meteoriche che cadono in determinate zone, aumentare l'infiltrazione. Qui vedete delle immagini relative al LIFE Aquor, che si è chiuso nel 2015, però come tutti i LIFE c'è una fase di altri 5 anni post Aquor, quindi siamo ancora nella fase dei 5 anni dopo la chiusura del progetto. Sono stati individuati 7 siti per la ricarica della falda. Questi due arancioni sono realizzati dal Consorzio Alta Pianura Veneta, questo da AWS e questi 4 da Consorzio Bonifica Brenta. Guardate, questa è a Breganze, questo è Sarcedo, questo è Montego Precalcino, qui abbiamo Ancignano, Schiavon, Carmignano, Rosà. Questi erano i siti. E le tecniche sperimentate erano diverse. Una trincea di infiltrazione, per esempio. Come si fa a ottenere la trincea di infiltrazione? Si scava, si mettono dei tubi che dopo serviranno per trasferire l'acqua, si butta del magrone, del ghiaione, si copre il tutto, ci sono dei pozzetti di derivazione. Predisposto il tutto, si riempie con terra, si vedono dei pozzetti in corrispondenza dove ci sono, diciamo, queste tubazioni che si dipartono. Eravamo all'interno di un parco giochi e questa è la trincea di infiltrazione. Questo qui era un vetro che consentiva di vedere il transito dell'acqua, che poi andava a infiltrarsi nella falda attraverso quella trincea che avete visto. Oppure un'altra tecnica, il pozzo di infiltrazione o pozzo bevitore. Si scava una buca fonda 4-6 metri, si mettono giù degli anelli in cemento forati, si alimenta con un tubo che è alimentato da una canaletta, da una roggia ad uso irriguo, e l'acqua va dentro. Eccolo qui, lo scavo, i cerchi, diciamo, gli anelli in cemento forati, il piezometro per misurare la risposta della falda, si porta a livello, si riempie di terra, non si vede niente. Poi c'è la roggia che nei mesi non irrigui viene utilizzata per la ricarica, quindi l'acqua viene deviata dalla roggia e immessa qui nel pozzettone e poi va nei pozzi di infiltrazione. Alla fine in quel pozzo lì riescono a entrare 100-150 litri al secondo. Ovviamente bisogna avere l'acqua, e l'acqua però il consorzio la dà solo nei mesi in cui non serve per l'irrigazione. Ecco, quindi bisognerebbe avere un bacino a monte che consente magari di poter buttarla dentro anche nei mesi, tutto l'anno. e così via, aree forestali di infiltrazione, quindi anche qui si scavano delle scoline, nelle scoline si mettono i tubi che sono forati, si fa circolare l'acqua e poi tra una scolina e l'altra si mettono giù delle piante. Passa un anno, due, e il sistema si presenta così. Abbiamo quindi dei filari di bosco ceduo con un mezzo di fossi dove circola l'acqua. Questo qui riesce a infiltrare 70 litri al secondo per ogni ettaro di terreno. Quindi vedete tecniche che si possono adottare. Questo invece è Life Beware. Le attività sono molteplici, vi faccio vedere alcuni esempi già realizzati. Parcheggio del cimitero di Sant'Orso, quindi l'acqua che prima andava subito su una roccia invece viene trattenuta sotto questa zona verde qui, subisce un trattamento di depurazione, perché è un parcheggio dove ci sono le macchine, possono perdere olio, gasolio, quello che è, e poi viene infiltrata. Oppure laghetti di questo tipo, vediamo compare, ecco, questa è una trincea al piede di una collina, quindi l'acqua di ruscellamento non va su questa che è una pista ciclabile, ma viene trattenuta da questa trincea e viene infiltrata. Poi ci sono comuni che si inventano nei regolamenti edilizi degli obblighi o degli incentivi per chi recupera o utilizza le acque meteoriche, riutilizza le acque meteoriche, quindi tutto per diminuire il deflusso verso la zona della media e bassa pianura. Ecco, abbiamo parlato delle zone industriali, questa è la superficie di 5 milioni di metri quadrati della zona di Schio Sant'Orso Zanè e qui si sta ragionando proprio sulla separazione delle reti di fognature bianche e nere che possano essere trattate diversamente e poi eventualmente infiltrate in questa che è una cava chiusa. Questo è per quanto riguarda gli aspetti quantitativi. Io credo in un quarto d'ora, se voi me lo concedete, io vi parlerei di un altro fattore di criticità, che è quello dell'inquinamento, perché quando anche noi avessimo acqua e avessimo acqua in abbondanza, ma l'avessimo poi inquinata, è come non averla. Allora, i problemi sono nell'ordine. Primo, avere acqua, perché se non abbiamo acqua non c'è per niente, per nessuno. Secondo, se l'abbiamo, è quella di mantenerla in uno stato qualitativo accettabile, altrimenti è come non averlo. Ora, purtroppo, in questo campo, ma come in altri ambiti, per quanto riguarda l'ambiente, il diritto, le leggi, le norme arrivano sempre dopo. Dopo l'evento di Seveso, dell'ICMESA e la diossina, fatta la legge sulle attività a rischio incidente rilevante, la Seveso 1 prima e la legge Seveso 2. Quando negli anni 70, 60, 70 tutti vedevano i corsi d'acqua che cambiavano colore, che schiumeggiavano, che puzzavano, il pesce che moriva, insomma, ecco, De Mazzi scrive quella canzone che avete sentito prima, denunciando la situazione della Valle del Chiampo, allora viene fuori 76, la 319, la legge Merli, tutela delle acque dall'inquinamento. Ma quali acque? Le acque superficiali. Quindi la legge va a regolamentare gli scarichi nelle acque superficiali. Delle acque di falda poco o niente si sapeva, erano inquinate, non erano inquinate, ma chi è che faceva le misure? Che cosa si cerca? Vabbè, i primi inquinanti che si sono andati a cercare, tra i primi inquinanti c'è stato il cromo esavalente, no? Adesso io dovrei aprire tutta una parentesi sulla vulnerabilità delle falde, ma temo di sforare i tempi. Le falde sono di per sé vulnerabili e non sono vulnerabili nel Veneto, voi vedete qui Vicenza, vedete Cittadella, andiamo verso Castelfranco, Tiene, Bassano. I colori che vanno con una scala cromatica dall'azzurro al verde, al giallo, all'arancio, al rosso, stanno a indicare un aumento della vulnerabilità, cioè del rischio alla fine che ci sia la possibilità di una contaminazione. Si va da una vulnerabilità bassa a una vulnerabilità estremamente elevata. E questo è un fattore naturale della falda, cioè la falda nasce così e quindi ha una sua vulnerabilità, si dice, intrinseca. Di per sé, se anche è vulnerabile, non è detto che possa essere inquinata, basta non buttarci sopra niente, cioè basta che non ci siano le sorgenti di contaminazione, i centri di pericolo, cioè quelli che possono rilasciare sostanze inquinanti. Ma se anche ci fosse situazioni di questo tipo, ma non ci sono poi i bersagli, cioè i soggetti che vengono colpiti dall'inquinamento, che sono le risorgive, i pozzi, va bene, insomma, la falda è inquinata, ma non c'è nessuno che la utilizza. Se invece ci sono i bersagli, ci vuole un altro fattore che è fondamentale, che collega le sorgenti o i centri di pericolo, le sorgenti di inquinamento con il bersaglio, cioè qualcosa che trasferisca l'inquinante. L'acqua. L'acqua è il fattore che trasporta gli inquinanti, è un solvente, quindi attraversando suolo e sottosuolo porta con sé tutto quello che trova e che può essere rilasciato dai centri di pericolo. Noi viviamo in una delle province più industrializzate d'Italia e siamo orgogliosi di questo, e quindi abbiamo migliaia di centri di pericolo. Le zone industriali di Chiampo, di Arzignano, di Trissino, di Montecchio, di Brendola, ma poi quelle che stanno sopra di noi, che le abbiamo viste prima, di Schio, Sant'Orso, sono tutti potenziali punti di rilascio di sostanze inquinanti. Abbiamo migliaia di bersagli, che sono pozzi privati, tra questi e questi sono più di 10.000 pozzi, abbiamo tra questi che sono rossi e questi che sono rossi pozzi di acquedotto, oltre 100 pozzi di acquedotto, quindi bersagli a non finire. E questi bersagli sono stati colpiti da casi di inquinamento che risalgono, i primi risalgono agli anni 70. Ecco, io vi mostro adesso, in rapida successione, mi scuso, magari qualcuno li ha già visti, ma insomma per farvi capire che noi siamo continuamente esposti a questa evenienza, a questa eventualità. Questo è stato il primo caso di inquinamento conclamato, provincia di Padova l'ha segnalato alla provincia di Vicenza nel 76, cromo esavalente, partito da Tezze sul Brenta, un altro caso di inquinamento cromo esavalente trattiene Villaverla, e poi vedete questi qui sono tutti inquinamenti da solventi clorurati, trieline, percloretilene, vedete quanti. L'ultimo che abbiamo scoperto nel 2009, questo qui che è partito da Marostica e è arrivato fino a Bressanvido. Mi hanno interessato questi casi di inquinamento, che sono una parte di tutti quelli del Veneto, che sono stati censiti, studiati, quindi anche oggetto di pubblicazioni e di tesi di laurea. Qui nel Vicentino ne abbiamo avuti una decina, nel Veneto più di 40, e partono molto spesso da siti contaminati. Lasciamo stare la storia qui, cioè l'inquinante fa lo stesso percorso dell'acqua, quindi se io rilascio un inquinante qui, l'acqua se lo trasporta. E se lo porta dove? Se lo scarico dell'inquinante, diciamo il punto di rilascio dell'inquinante, è a valle di questa linea chiamata linea di imbocco delle falde profonde, beh, abbiamo la fortuna che non va a interessare le falde profonde, interessa le falde superficiali, esce dalle risorgive, altrimenti va in profondità. Se invece il rilascio dell'inquinante avviene più a monte, la questione è ben più seria, può interessare anche le falde, diciamo, a media profondità, o addirittura può andare a interessare anche le falde più profonde e raggiungere la profondità di 150-200 metri, come di fatto è avvenuto, e interessare quindi anche i pozzi degli acquedotti di Padova e di Vicenza, che sono stati costretti negli anni 90 a mettere su degli impianti di filtrazione a carbone attivo. Quindi questa situazione, questi eventi si possono ripresentare. Ci sono le leggi, ma l'incidente può sempre succedere. L'atto doloso o colposo ci può essere sempre, o l'atto criminale. Come ho detto prima, i primi casi di inquinamento li abbiamo avuti negli anni 70, cromo esavalente a Tezze, i benzotrifluoruri nella falda di Sovizio Crazzo a Monteviale, benzotrifluoruri prodotti da una ditta che era la RIMAR, Ricerche Marzotto. Procedimento penale, pretore, processo, perizie e via dicendo, alla fine assolti, acqua comunque non potabile. Quindi decine e decine di pozzi privati che non potevano utilizzare l'acqua, più anche un pozzo che era il pozzo del... Con questo inquinamento ha interessato il pozzo del consorzio fra Creazzo, Sovizio e Monteviale, che era qui, e quindi questo pozzo è stato dichiarato non più potabile, e di conseguenza c'è stato nel 1977-78 la realizzazione di questo collegamento tra Vicenza e quel pozzo. Nel 2013 si scopre che questa zona qui è interessata dalla presenza dei PFAS, ma non solo questa zona qui, anche tutta questa parte di acquifero fino a Brendola, Lonigo, è interessata dai PFAS. Questo è l'inquinamento da cromo di Tezze, anche qui decine di pozzi privati, i più inquinati sono questi qui, la scala cromatica è sempre la stessa, si va da valori a al di sotto dei limiti di legge, a valori già sopra i limiti di legge, a valori decisamente molto al di sopra dei limiti di legge. Questo è l'inquinamento da solventi che è partito dall'Alto Vicentino, è arrivato giù fino alle porte di Vicenza, anzi fino a interessare i pozzi dell'acquedotto di Padova e di Vicenza, un altro inquinamento da percloretilene che ha interessato negli anni 80-90 Breganze e Sandrigo. Ecco, questo è quello che è partito da Schio, è un sito che adesso è in bonifica, è la ex Lanerossi di Schio, e da questo sito sono stati già estratti, contaminato, tonnellate di solventi clorurati. Quest'altro caso di inquinamento invece è del 2009, è stato scoperto da noi nel 2009, partito da un sito, da due siti, una Marostica e una Pianezze, ha interessato il pozzo di Schiavon e il pozzo di Ancignano. Abbiamo monitorato tutta quella miriade di pozzi e abbiamo perimetrato, delimitato l'area interessata dall'inquinamento. Ecco. A fine 2019 e la situazione, diciamo, era in pozzi, l'inquinamento era ancora in diminuzione, ma non era ancora completamente scomparso. Io vado verso la conclusione, vi mostro, ma l'avrete già vista di sicuro, con immagini che mi ha passato ARPA, insomma, mi ha concesso ARPA, relativo all'inquinamento da perfluoralchilici, da PFAS. E l'azienda, come sappiamo, si trova al piede della collina, e qui la falda è una decina di metri sotto il piano campagna, quindi siamo nell'acquifero di fondovalle, come ho detto, terreni molto permeabili, e questa è una visione tridimensionale che ci mostra come, per esempio, se io vicino alla fonte faccio un pozzo poco profondo, questo può essere interessato dall'inquinamento. Se lo faccio più profondo, magari questo pozzo non risulta contaminato, ma se io questa stessa profondità la realizzo in un pozzo più a valle, siccome l'inquinamento si diffonde nella terza dimensione, quindi può raggiungere anche una profondità maggiore, questo pozzo può risultare inquinato. L'estensione complessiva dell'inquinamento la conosciamo tutti, ha percorso questi 18 km verso Vicenza impiegando circa 13 anni. Questo inquinamento comincia nel 1967-68, quello dei perfluoralchilici, e in base alle velocità della falda ha raggiunto questa zona, diciamo, dopo circa 13 anni, non 18. Sono 18 km, 13 anni. Quindi arriviamo circa agli anni 90. È stato scoperto nel 2013. Mentre verso sud ha percorso 35 km impiegando 25 anni e ha interessato soprattutto, questo è veramente la perdita di un patrimonio, la falda di Almisano, che è una falda che ha un'importanza strategica per una ventina di comuni veronesi, per il comune di Lonigo, per il comune di Colonia, per il comune di Montagnana, acqua che oggi deve essere trattata perché non è potabile, insomma, in buona sostanza. E allora mi gioca facile chiudere con questa frase che non si sa chi l'abbia detta, o Franklin o Thomas Fuller: solo quando il pozzo è asciutto e aggiungerei o è inquinato sapremo il valore dell'acqua. Io vi ringrazio dell'attenzione e resto a disposizione se ci sono domande.